Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E stasera io vi vorrei proporre un monologo di Stefano Benni che si intitola La moglie dell'eroe, monologo che è stato interpretato magistralmente dalla grandissima Lucia Poli. Ecco, per me una lezione di teatro in tutto quello che fa, un'attrice meravigliosa, la regia è la sua stessa e io stasera molto modestamente proverò a interpretare radiofonicamente questo pezzo. Però prima di iniziare con La moglie dell'eroe io vorrei dare tre notizie. La prima riguarda il referendum ripudia la guerra, è possibile firmare fino al 15 o 20 luglio in Italia, firmare la richiesta di non invio di armi a paesi in guerra. Il referendum, i quesiti referendari sono tre, due riguardano appunto l'invio di armi, il fatto che l'Italia per costituzionalmente deve ripudiare la guerra, questo sta scritto nella nostra Costituzione, quindi non se ne esce. Il governo non può decidere autonomamente dal Parlamento se inviare armi a paesi in guerra. E poi il terzo quesito, anche molto importante, riguarda la eliminazione totale dei possibili conflitti di interesse tra gli enti che si parla del campo della sanità pubblica, enti che quindi si occupano di sanità privati, il divieto quindi di partecipare al momento legislativo, al momento normativo sulle leggi che riguardano appunto la sanità. Questo per evitare in tutti i modi escludere i conflitti di interesse. La seconda notizia importante che vorrei dare è che sul sito, sulla pagina Twitter di Alina Chan, invito tutti quelli che vogliono capire che cosa è successo veramente a Wuhan, vogliono capire da dove, come si è originato questo orribile virus che ha creato dei danni devastanti a tutto il mondo, milioni di morti, sofferenze indicibili, annientamento dell'economia, e tuttora ancora ci fa soffrire, ci opprime, ha distrutto le economie di mezzo mondo. Ecco, non chiedersi qual è l'origine del virus, secondo me, è un po' essere rendersi corresponsabili, ecco, non si può essere omertosi su questo punto. Alina Chan è un'investigatrice, è una scienziata, nella sua pagina Twitter lei fornisce quindi ulteriori elementi, sono usciti nuovi documenti declassificati dai quali si praticamente la versione ufficiale è che non è uscito nulla di nuovo, ma quello che in realtà è uscito di nuovo, che è molto interessante, è il fatto che ora le due tesi, cioè la tesi della zoonosi naturale, per intenderci pipistrello e pangolino che si mettono insieme per danneggiare l'uomo, la tesi della zoonosi quindi e la tesi della fuga dal laboratorio più o meno intenzionale o accidentale, non si sa, comunque una fuga da un laboratorio. Queste due tesi sono tutte e due tuttora plausibili sul tavolo, nessuna delle due può essere esclusa, non ci sono le prove, non ci sono le prove, questo è un classico. Però c'è da dire una cosa, che fino all'estate del 2021 praticamente era proibitissimo parlare, anche lanciare dei dubbi, porsi delle domande sull'origine del virus, e guai a chi si azzardava a dire che poteva anche essere uscito da un laboratorio. C'era una censura totale, si veniva bannati nei social media se uno provava a fare delle domande, a porsi degli interrogativi. Ora i servizi americani mettono sullo stesso tavolo le due ipotesi. Quindi secondo me questo è un salto di qualità estremamente importante. Non solo, ma c'è da dire che chi sosteneva la spada tratta, stracciandosi le vesti, la zoonosi, la tesi della zoonosi, in 3 anni non è riuscito a trovare uno straccio di prova che sostenga la tesi della zoonosi. Praticamente non si capisce come questo virus passato dal pipistrello al pangolino. E poi ci sono tanti ulteriori dettagli che riguardano quello che succedeva a Wuhan, i livelli di sicurezza che erano assolutamente inferiori a quello che sarebbe stato necessario attuare in questo caso, cioè trattando dei virus con una potenzialità micidiale devastante incredibile, e quindi tanti altri elementi che sono contenuti nei documenti ufficiali che naturalmente nel mainstream non passano. Io invito gli interessati, chi vuole, chi pensa che sia un nostro dovere di capire qual è la verità sull'origine del virus, a seguire i tweet di Alina Chan, perché ci sono documenti, ci sono riferimenti, ci sono link, quindi chi vuole capire può capire. Chi pensa che va bene così e aspetta tranquillo e fiducioso la prossima pandemia, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Per finire, una bella notizia, il film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenir, uscirà in Olanda il 27 luglio e verrà presentato nelle varie sale olandesi, quindi chi fosse interessato a vederlo, credo che sia un film molto bello con i migliori attori di Moretti, e poi insomma già il titolo è interessante, quindi direi insomma teniamolo d'occhio, non perdiamolo di vista. Benissimo, allora adesso direi di passare piano piano, lentamente, andiamo verso il nostro Stefano Benni. La moglie dell'eroe di Stefano Benni. Il problema quando si stirano le divise sono le medaglie e bisogna stare attenti a non passarci sopra col ferro, e mio marito ne ha davvero tante, perché se le stirate le medaglie non diventano più grandi, larghe, così, che magari a mio marito piacerebbe. No, si bruciano e anneriscono. Si cancella la scritta e sono dolori. E guai a toglierle. Lui dice: quelle me le leveranno solo sul letto di morte. Ma lui vuole così. Questa medaglia grande, guarda questa. Accidenti, non riesco neanche a spostarla. È il valore che gli si è appiccicato addosso. Lui ne va orgoglioso perché dice: ci rivedo la mia vita. Non so se a me piacerebbe avere delle medaglie, anche perché non so cosa potrebbero scriverci sopra. 20 anni di peperonata. Una fatta a ferro da stiro, incoronato dall'oro con la scritta: una vita senza una piega. Oppure questa qua, la memoria. Legion d'onore alla zuppa di pesce 1968.
Quell'anno cucinai in sole 2 ore una zuppa per lui e altre 30 persone in una di quelle riunioni, una delle prime. Non ricordo il mese preciso, perché non dovevo ricordare, dovevo dimenticare e tenere la bocca chiusa. Dovevo tenere la bocca chiusa, anche se non c'era la riunione, ma quando c'era la riunione ancora di più. Arrivavano in tanti, militari e civili, con certe facce da mistero, e poi si chiudevano di là, in salotto, e fumavano una nube di sigari, pipe, sigarette, una cortina mimetica, perché il nemico non individuasse la posizione, che dopo dovevo tenere la finestra aperta 2 giorni. E poi chiedevano caffè per tenersi su, e io giù a far caffè. Avevo comprato una moka che sembrava la torretta di un carro armato, e giù 100, 200 tazze. Siccome non potevo entrare nel salotto della riunione, passavo il vassoio del caffè attraverso la porta e pensavo che lì dentro il cuore della patria batteva più in fretta col mio caffè. Sì, lì si faceva la storia. Quando la storia era ben fatta, dopo 3-4 ore uscivano tutti, mio marito li salutava uno a uno. A volte mi presentava la mia signora e tac, uno sbattere di tacchi. E loro mi guardavano un po' ebeti, chi mi salutava, chi mi baciava la mano, chi mi gridava riposo. Ce n'erano parecchi anziani, un bel po' rincoglioniti. Usciti tutti, mio marito si guardava allo specchio, si metteva in posa marziale e diceva: gliela facciamo vedere a quelli là. Io qualche volta gli ho chiesto: ma che cos'è che volevano fargli vedere? E chi erano quelli là? Ma lui mi rispondeva: zitta, che non sono cose da donne. Noi uomini gliela facciamo vedere a quelli là. Che suonava anche un po' ambigua, ma voler vedere il lato sconcio delle cose. Scusate, scusate. No, non è mio costume parlare così. Io ho avuto una vita sessuale educatissima con quello. Normale. Regolata, direi quasi militaresca. Esercitazioni una volta al mese, per lo più dei blitz rapidissimi. Dopo le riunioni qualche volta lui usciva tutto rosso, eccitato, si vedeva che la riunione era andata bene, avevano deciso qualcosa di importante, e allora dopo lui diventava affettuoso e diceva: vieni, vieni che stanotte ti faccio provare l'amore alla berbera. Perché era stato là da giovane ufficiale in addestramento e secondo lui aveva scoperto l'amore alla berbera, che sarebbe che lui stava immobile sotto, rantolando appena un po', tante grazie se non russava, e io sopra dovevo muovermi un po' berberamente. Che non so come facevano le berbere, come tutte le altre donne, immagino. Comunque mi davo da fare e dopo un po' capivo che lui gradiva, perché mi incominciava a cantare una canzone a bassa voce così: mi piace vederti tremar, oh mia piccola butterfly, e forse nemmeno tu sai se chiedere amore o pietà. Che era il segno che si stava avvicinando all'obiettivo. Se a me piaceva, beh, io facevo il mio dovere. Ecco, ne parlavamo poco, anzi mai. Devo dire, ripensandoci, che la vita al fianco di mio marito non è stata proprio limpida, sincera, anzi è stata sempre oscura, ecco, piena di cose non dette, di segreti. Non ho mai saputo cosa facesse veramente, oppure ho fatto finta di non sapere. So che è stato un uomo importante qualche anno fa. So che qualcuna delle persone che veniva qui alle riunioni poi l'ho vista in televisione, anche se lui non voleva che io guardassi la televisione, diceva che era roba da civili, che non bisognava fidarsene. Un tempo riceveva spesso questo signor G, di cui ora i giornali parlano tanto. Un ometto vestito di nero funebre e sguardo da iena che arrivava con un'auto blindata e due gorilla. Due ragazzoni ringhiosi che stavano davanti alla porta e quando facevo il caffè per il signor G, loro lo assaggiavano per sicurezza. Ma siccome erano belli grossi, dopo l'assaggio non rimaneva niente. E io dovevo rifarlo il caffè. E loro giù ad assaggiare, finché gli ho dovuto spiegare: guardate che se continuate così lui non lo berrà mai il caffè. E loro rispondevano: lei dice? Poi chiesero istruzioni, capirono, e allora io facevo delle tazze da mezzo litro e qualcosa rimaneva. Beh, io non so cosa succedesse là dentro, ma c'era sempre una grande eccitazione. Entravano con valigette di documenti e pacchi strani e dopo trovavo in terra dei fogli con nomi incomprensibili. Eh sì, perché si divertivano a usare i codici. Si chiamavano con nomi di battaglia. C'era uno che chiamavano Miccia, altro che Miccia, era sui 130 kg. Poi uno Stuca, uno Baionetta e uno Jarabub. Stambecco, artiglierie da montagna e il generale Aquila, completamente cieco, che mi diceva sempre: e tu, bambina, devi essere fiera del tuo papà che è un patriota. E io lo sarò. E poi c'era anche uno molto amico di mio marito, un uomo alto col pizzetto che chiamavano Bomber, bombardiere in americano. Credo fosse nell'aviazione. Era gentile e un po' verde, verde mimetico, perché non so come dire, si chiamava bombardiere, ma stava ore al gabinetto. È brutto inserire nella storia patria degli episodi così vili, ma è la verità. Si bloccava la riunione per bombere e quando rientrava dopo la battaglia, applausi, frizzi, lazzi e battute là nel salotto. Bisogna capire la tensione del momento. Certo, non si sapeva mai se giocavano alla guerra o se tutto era tremendamente serio. C'era ad esempio una telefonata che arrivava ogni tanto verso mezzanotte e mio marito la aspettava molto teso. Tutte le volte che arrivava questa telefonata notturna, il giorno dopo leggevo sui giornali che era accaduto qualcosa di brutto. Qualche volta nei momenti di intimità ho provato a capire, chiedevo a mio marito: ma tu non hai paura di quello che succede? E lui rispondeva: sono gli altri che devono avere paura. Anch'io avevo paura di lui qualche volta. Del gelo che aveva intorno, di quegli sguardi vuoti, di quei mutismi pieni d'ira. Odiava a tempo pieno, 24 ore su 24, odiava quelli là, ma forse anche me. Gliela faremo vedere a quelli là! Perché l'ho sposato. Ero giovane. Era giovane anche lui. Era piccolo, diritto, un birillino. Con quella bella divisa verde Prato, diceva già: gliela faremo vedere a quelli là, verde, ma sempre sembrava una guasconata, come quando D'Artagnan dice: in guardia, felloni. Un soldatino di piombo, credevo. Ballava bene, raccontava delle osi berbere, sorrideva anche una volta alla settimana. Voi pensate che un assassino a casa sua passi il tempo ad arrotare coltelli e a ripulirsi del sangue? Ma no, mangia, sonnecchia, si annoia, si deprime come tutti. Dorme, chissà, a volte dorme sereno. Oh, no, no, non voglio dire che lui è un assassino. Voglio dire che se anche era un assassino fuori, qui dentro questa casa era una persona normale, tremendamente normale. Anzi, a volte in un assassino qualcuno può vedere qualcosa di grande, una sfida al destino, un compito diabolico, sacro. No, no, in lui non c'era niente di tutto questo. Solo un potere. Il miserabile potere di far paura. Godeva a far paura. Puliva la pistola, me la puntava contro e diceva: «E se volessi, potresti», rispondevo io, umile. E lui annuiva, soddisfatto. Basta con questi discorsi. Parliamo invece di quando cominciò ad andare male. Fu qualche anno fa. Poco alla volta mi accorsi che veniva gente nuova alle riunioni, molti civili, che a lui non piacevano. Poi cominciarono quelle storie dei giudici. Lui stimava i giudici, certi giudici. Ce n'erano molti alle riunioni, anzi, una volta lo sentì dire a Bomber: «È molto importante che i giudici stiano con noi finché ci sono, possiamo stare tranquilli». E Bomber annuiva con quella bella aria marziale da stitico. Ma capì che gli avvenimenti, le ultime notizie a mio marito non piacevano. Lo vedevo che guardava di nascosto la televisione, lasciava che la accendessi e poi spiava dalla porta della camera da letto. Alle riunioni intanto veniva sempre meno gente e lui aveva sempre l'aria più preoccupata. Bomber entrava e usciva dal bagno anche 5-6 volte di vita. Si era come sbloccato. Veniva gente, anche gente con accento straniero, sentivo urlare, litigare. Una volta il vecchio generale Aquila si sentì male, lo portarono via quasi di nascosto, avvolto in una coperta. Capì che qualcosa era cambiato. Il sonno si agitava e parlava. Le parole che gli sentivo dire più spesso erano «traditori e irriconoscenti». Una volta sentì lui a baionetta parlare irosi: «Porci, ci vogliono mollare. Erano con noi quando tutto andava bene, adesso tutti a leccare il culo ai nuovi». Dopo un po' non vennero qui più che 4 o 5 persone. Il vecchio Aquila su una carrozzella, baionetta, stambecco e Bomber. Il signor G non veniva più. Anzi, lo vide una volta a televisione, aveva cambiato divisa, anzi, look. Non aveva più il vestito funebre. Aveva un bel vestito nocciola, i capelli lunghetti e diceva: «Qua bisogna cambiare tutto, aprire gli armadi, fuori gli scheletri». E mio marito girava silenzioso, insonne. Lo sentivo tutta la notte come un topo e cantava la sua canzoncina. «Mi piace vederti tremar, oh mia piccola butterfly». E una volta, alla telefonata di mezzanotte, lo sentì quasi gridare: «Ma come non avete più direttive? Ma come bisogna stare calmi? Ma un patto di silenzio sul passato? Eh no, silenzio un cazzo, il silenzio è degli sconfitti!» Due giorni dopo lessi sul giornale che l'alpino era morto. L'avevano trovato in macchina con un foro di proiettile alla tempia. Suicidio, forse. Il vecchio generale Aquila entrò in ospedale e non ne uscì più. «Cosa sta succedendo?» chiese mio marito. E lui, immobile sulla poltrona nel salotto deserto, stringeva i braccioli e diceva: «Siamo ancora forti! Siamo ancora forti!» Poi all'improvviso si rifece una riunione e lui era tutto eccitato. Mi disse che sarebbe venuta gente nuova, importante. Vennero e alcuni erano giovani, ben vestiti. C'erano anche due donne e non avevano più pacchi e valigione, ma 24 ore eleganti, piccole così. E dopo quelle riunioni lui era eccitato e diceva: «Pensa, Maria, che ci sono delle attrezzature che io premo un pulsante qui e posso far succedere una cosa a 10 chilometri. Non è straordinario?» Io dissi di sì, ma non mi venivano in mente delle cose straordinarie. Mi veniva in mente che io premo il bottone mentre sono fuori a fare la spesa e il ferro da stiro si mette ad andare da solo. Comunque, dopo quella volta non lo vidi più allegro. Il telefono smise di suonare. Nessuno lo cercava più. Niente riunioni. Finché una sera venne una persona che non avevo mai visto prima. Un uomo alto, funereo, con gli occhiali a specchio. Si chiusero dentro. Quando uscì, quella persona orribile disse: «Gli stia vicino, signora. È molto scosso. Potrebbe fare qualsiasi cosa.»
We'll be right back.
dovevi invecchiare 10 anni in un mese. Non usciva più di casa, non li invitavano più, neanche alla parata militare. Capì che non contava più niente, finché una notte noi dormivamo nello stesso letto, quello là, ma con 2 cuscini in mezzo, perché, diceva lui, operativamente è meglio. Alle 3 mi svegliai con una strana sensazione. Lui era seduto lì sul letto in mutande come un fantasma e puntava il dito minaccioso fuori dalla finestra con la voce tremante d'ira e diceva: io gliela faccio vedere a quelli là, io dico tutto, tutto, tutto e faccio da solo. E starnutiva: dico tutto, tutto, e io capii che quelli là non erano più quelli là di prima, erano altri quelli là. Erano quelli là che una volta erano stati suoi amici e adesso usavano altri al posto suo per combattere quelli là. Soprattutto vedevo che quel vecchietto tremante in pigiama, quel vecchio livido e minaccioso era ridicolo, orribilmente ridicolo. E mi venne da ridere e dovetti soffocare la risata sotto il cuscino. Non era una risata felice. 3 giorni fa, la sera, mio marito fece 2 o 3 telefonate e poi disse: preparami la valigia, vado a Roma da solo. E fischiettava la canzoncina. Quella notte era in programma anche l'amore alla berbera. Ma per fortuna lui s'addormentò quasi subito. A Roma non ci arrivò mai. Uscì, fece una rampa di scale, là sul pianerotto del secondo piano si sparò un colpo alla nuca. Così hanno detto. Vedete? L'hanno rimesso insieme bene. Hanno stuccato anche un po' la mandibola. Qua gli hanno fatto un riporto di capelli sul foro d'uscita. Non so se è stato ucciso o si è ucciso. Non mi ha lasciato nessun biglietto, ma cosa avrebbe potuto scriverci? Grazie delle camicie stirate. Non aveva mai avuto niente da dirmi in vita. Che argomenti doveva trovare alla fine? Così oggi ci sarà il funerale, so già che ci sarà poca gente, quelli delle vecchie riunioni sono quasi tutti morti o in galera e gli altri nuovi si vergognano. Stamattina è venuto a vederlo Bomber, è stato in gabinetto 1 ora e mezza, come ai bei tempi. Poi mi ha stretto la mano, ha detto: suo marito era un grand'uomo. Ha fatto così fatica a dire questa bugia che gli è venuto un attacco d'asma. È mezzo svenuto, l'ho dovuto mettere sul letto vicino a mio marito. È l'unico letto che abbiamo, stavamo bene uno di fianco all'altro. Quando Bomber si è ripreso, si è guardato intorno, ha urlato, ma io gli ho detto: no, si rassicuri signor Bomber, è solo una sistemazione provvisoria, lei può alzarsi. E accompagnandola alla porta avrei voluto chiedergli tante cose. Chi erano quelli là? Se ne avevano eliminati molti, se ora c'era qualcuno che lo faceva al posto loro, ma avevo già la risposta. E Bomber, nel salutarmi, si toccava le medaglie, era in uniforme di gala e aveva l'espressione compunta, e avrei voluto dirgli: ma non si preoccupi per me, non mi dispiace, non l'ho mai amato, non so se l'ho odiato, era come una ferita nella mia vita che si riapriva ogni mattina, era come aprire la finestra ogni giorno davanti allo stesso muro spoglio. Per molti, molti anni ho chiuso gli occhi, come milioni di persone hanno fatto nel mio paese. Adesso spero solo di dimenticare, di non incontrare un giorno una donna e capire dal suo sguardo che era la madre, la moglie di uno di quelli là. Potrei chiedere perdono, ma a cosa servirebbe? La storia è già così lontana. E poi, se avesse preso un'altra direzione, sarei stata la moglie di un eroe. È la storia che decide la differenza tra la moglie di un eroe e quella di un assassino. Forse ora sarei ancora complice di mio marito, al suo fianco, sul palco d'onore. Forse un giorno sarei la vedova di un eroe. Per provare davvero pietà, dovrei entrare nella casa di una donna come me e dire: signora, poiché mio marito ha ucciso sua figlia o suo figlio, vuole che diventiamo amiche? Potremmo prendere il tè, parlare del più e del meno. Potremmo forse abituarci a questo o trovarlo normale, perché anche in questo momento, in ogni casa normale, c'è una donna che stira la camicia ad un assassino e una che stira la camicia ad una vittima, perché questo è quello che vogliono da noi, questo è il nostro eroico destino. E chissà se avremo mai un gesto di riscatto, mai nemmeno nel momento in cui ho sognato di rincorrerlo giù per le scale, o forse l'ho fatto davvero, gli ho detto: caro, hai dimenticato questa. E gli ho appoggiato la pistola alla nuca e ho sparato. E poi ho sognato di mettergli la pistola in mano, o forse l'ho fatto, sperando che nessuno avrebbe più sofferto per causa sua. E dopo mi sono rimessa a stirare, perché oggi, al suo funerale, nessuno deve vedere la sua divisa in disordine. Nessuno deve pensare che la moglie di un eroe non è una brava moglie. Avete ascoltato il monologo La moglie dell'eroe di Stefano Benni. Questo è un pezzo interpretato magistralmente a suo tempo da Lucia Poli, una grandissima attrice, una grandissima interprete. Io ho fatto una lettura, insomma, spero dignitosa di questo brano, soltanto una lettura radiofonica, però un pezzo molto bello e come sempre graffiante, perché Stefano Benni riesce a parlare dell'attualità in maniera ironica, in maniera sarcastica, però con una grande umanità sotto. Quindi questa è la nota dominante di Stefano Benni. E le musiche che vi ho fatto ascoltare erano tratte dall'album della Instabile Orchestra con i guest Enrico Rava e Antonello Salis. I brani che vi ho fatto ascoltare erano Er Fantozzi e ora ve ne farò ascoltare degli altri, sempre dall'album Litania Sibilante. L'altro pezzo che avete sentito era Belle Époque di Carlo Actisdato, quartetto, un album del 2010 con Carlo Actisdato, baritono sax, bass, clarinetto, Beppe Di Filippo, soprano e sax alto, e Matteo Ravizza al basso e Daniele Bertone alle percussioni e djembè. E questa è sempre l'orchestra Instabile.
Thank you.
E questa era l'orchestra instabile. Il brano che vi ho fatto ascoltare era Loverman e ora invece ascoltiamo sempre dell'orchestra instabile dall'album Litania sibilante Scarlattina.
Thank you.
Veramente impeccabile. Questo era in realtà Carlo Actis Dato, il quartetto, l'album del 2010. Impeccabile, sì, questo duetto del sax baritono di Carlo Actis Dato e il sax soprano e alto Beppe De Filippo, nonché questa sezione ritmica Matteo Ravizza al basso e Daniele Bertone percussioni e djembe. E avete ascoltato Belle Époque e Azores, questa era Azores. E invece adesso vi faccio ascoltare Scarlattina, come avevo promesso prima, dell'orchestra Instabile. Radio Onda Italiana Libera la Radio di questa sera si chiude qui, questa sera con Silvia Terribili, e stasera vi ho proposto La moglie dell'eroe di Stefano Benni, un pezzo, un monologo teatrale interpretato magistralmente dalla grandissima Lucia Poli, un interprete eccezionale alla quale per me è la scuola di teatro. E grazie ancora dell'attenzione e ci risentiamo questo lunedì con La musica e le sue storie con Davide Checchi, e poi naturalmente vi invito ad ascoltare il prossimo programma di Radio Onda Italiana mercoledì prossimo dalle 20 alle 21, e se no il lunedì successivo Musica Ribelle con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci a presto su queste onde.
Ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana